Linee d'ombra di Matteo Caccia.
Lo Yemen non era un bel posto dove andare, c'era un paese meraviglioso, ma in quel momento diciamo non era un paese tranquillo, ma non era neanche una situazione che io percepivo come pericolosissima. Sinceramente quello che per me è successo non me lo aspettavo.
Ad un certo punto veniamo fermati da un gruppo di ragazzi giovani, armati ed urlanti, che ci fanno scendere dalla vettura, ci trascinano contro un muro e ci minacciano con le canne dei loro mitragliatori. Storie di rapimenti sventati e del calciatore italiano più iconico di sempre in una puntata che si intitola Non è un miraggio, Roberto Baggio.
Roberto.
Io veramente mi è venuto subito quando Baggio va, mette la pala, io vado in porta. Io così mi è venuto, non so se era Dio che parlava con me, però la Coppa finisce qua.
Alto! Il campionato del mondo è finito, lo vince il Brasile.
La voce di Bruno Pizzul, che per me e per molti della mia generazione probabilmente rimane la voce della nazionale italiana di calcio, e quel rigore sbagliato a Pasadena in California nel 1994 da Roberto Baggio, che consegna nelle mani del Brasile la Coppa del Mondo. In panchina c'era Arrigo Sacchi, in campo c'erano Pagliuca, c'era Giannini e c'era ovviamente Roberto Baggio, probabilmente il miglior giocatore italiano di tutti i tempi. Ma adesso non voglio entrare in queste questioni, lascio la palla agli amici di tutti i convocati se non voglia di parlarne. Questa puntata però è dedicata a lui, perché come sempre accade partiamo dalla storia di un ascoltatore per andare oltre, e la storia dell'ascoltatore parla di quella giornata, parla di quel rigore sbagliato, ma vissuto inconsapevolmente da tutt'altra parte del pianeta, in Yemen, dove quel rigore sbagliato di fatto gli salva la vita. E poi vi racconteremo un pezzo della storia di Roberto Baggio legata proprio a quella giornata, preso da un libro meraviglioso che si intitola Roberto Baggio, avevo solo un pensiero, scritto da Stefano Piri e pubblicato qui in Italia, pubblicato chiaramente in Italia essendo scritto da un italiano, da 66 and Second, che è quella bellissima casa editrice che pubblica soprattutto storie di sport e di sportivi. Vi ricordo anche che però abbiamo una puntata speciale in ballo l'ultimo giorno dell'anno. Se avete voglia di mandarci le vostre storie di cose che non siete riusciti a dire, di segreti che non siete riusciti a confessare in questo 2020, mandatecela a linee d'ombra@radio24.it. Ma ora è tutto, non è un miraggio, Roberto Baggio. La linea d'ombra della mia storia è un gol. Un gol mancato, quello di Roberto Baggio nella finale dei mondiali di calcio del 1994. Un gol mancato per lui, ma una vita salvata, la mia. Questa storia potrebbe chiamarsi Come Roberto Baggio mi ha salvato la vita senza saperlo. Nel 1994 lo Yemen del Sud, che anni prima era stato riunificato al Nord, aveva deciso di riprendersi la sua indipendenza e dichiarato la secessione. Ne era risultata una feroce guerra civile. Durante un attacco con lancio di missili Scud, era stato molto danneggiato il deposito carburanti dell'unica centrale elettrica del paese nella provincia di Mocha. Io a quell'epoca ero un ingegnere 35enne, lavoravo a Milano per una società di progettazione, quando il mio capo mi chiamò e mi disse che un'importante società, nostra cliente, la quale aveva a suo tempo realizzato quella centrale a Mocha, aveva bisogno di qualcuno da mandare in Yemen per valutare i danni al deposito e predisporre un piano di riparazioni. Così sono partito per lo Yemen, paese di cui, confesso, sapevo poco o nulla, e sono arrivato a Sana'a, la capitale del Nord, una città straordinaria, paragonabile per bellezza solo a Venezia. 2 giorni per organizzare il viaggio verso sud e partiamo. Io, un ingegnere indiano di un'impresa locale da poco arrivato in Yemen, e un autista yemenita. In un paese dove tutti giravano armati e la merce più esposta al mercato erano Kalashnikov e munizioni, io ero armato dei miei quaderni di appunti, macchina fotografica e pellicole.
L'antefatto, ancora prima, è che l'Italia ha avuto un peso importante nella riunificazione dello Yemen e anche in una serie di progetti. A quell'epoca il nostro governo pompava soldi da quelle parti. Quando c'è stata, diciamo, la rivoluzione, insomma la separazione del sud verso il nord, il sud ha tirato un paio di Scud, che erano i missili che usavano all'epoca, contro la centrale. Non hanno colpito la centrale, ma hanno colpito il parco serbatoi. E quindi c'era stato un incendio, la centrale non era danneggiata, ma il parco serbatoi sì, per cui non avevano modo di alimentare la centrale.
Siamo a metà luglio, da pochi giorni è caduta Aden, la capitale del sud secessionista. E noi, lungo la strada per Mocca, incontriamo lunghe file di mezzi militari che rientrano vittoriosi dai combattimenti e dai saccheggi. Ma anche i gruppi di militari del sud sbandati dalla sconfitta. Lungo l'unica strada attraverso le montagne veniamo più volte fermati da diversi posti di blocco, ma riusciamo a proseguire grazie a un lasciapassare governativo che ci è stato rilasciato prima della partenza. Ad un certo punto però veniamo fermati da un gruppo di ragazzi molto giovani, armati e urlanti, che ci fanno scendere dalla vettura, ci trascinano contro un muro e ci minacciano con le canne dei loro mitragliatori. Ovviamente parlano una lingua che non capisco. Il nostro autista yemenita è sparito. Io e l'ingegnere indiano capiamo che per noi, forse, è finita. È un momento lungo. Noi al muro, i ragazzi che urlano e brandiscono le armi. La canna del Kalashnikov agitata davanti agli occhi mi terrorizza. Abbiamo pochi soldi e la macchina fotografica. Ci prendono tutto e ci tengono in piedi lì al muro. Tutti masticano il kat, la droga locale, e fanno lunghi sputi verdi a terra anche verso di noi. Non siamo benvenuti. Passano molte cose nella testa in quei momenti. Due bambini piccoli a casa, una famiglia, una vita normale. Nessuno sa realmente dove sono. Quando sapranno cos'è accaduto? Chissà. Run, boy, run. This world is not meant for you. Run, boy, run. They're trying to catch you. Run, boy, run. Running is a victory. Run, boy, run. Beauty lies behind the hills. Run, boy, run. The sun will be guiding you. Run, boy, run. They're dying to stop you. Run, boy, run. This race is a prophecy. Run, boy, run. Break out from society. Tomorrow is another day, hey. And you don't have to hide away, yeah. You'll be a man, boy. But for now it's time to run, it's time to run. Passano ancora molte ore. La sera fa freddo, siamo in montagna e non abbiamo da coprirci. Ma più le ore passano e più cresce la speranza. Forse non ci ammazzano. Forse aspettano qualcosa, forse chiederanno un riscatto. Poi nella notte ci chiudono in un ricovero per le pecore. Dormiamo per terra sopra un letto di letame, ma siamo ancora vivi. Il giorno successivo passa lento, sempre chiusi. Ci danno da mangiare dei gamberetti di fiumi fritti in olio da motore e ancora ci sputano il cat. È finalmente il terzo giorno. La porta del nostro ovile viene aperta. Mi portano davanti ad un gruppo di anziani e al capovillaggio, lo chiamano Sheikh, che inizia a darmi delle pacche sulle spalle e dirmi «Italia, Baggio!» e ride. Continua a ridere. E dopo di lui anche gli altri ripetono «Baggio, Baggio!» Ridono di me e mi danno grandi pacche sulle spalle. Io non capisco nulla, se non che forse non mi ammazzano più. Anzi, sembra che io li diverta, che sia diventato simpatico. E questa è la linea d'ombra.
Ci hanno portati avanti a questo capovillaggio, Sheikh, come lo chiamavano, il quale rideva e diceva Baggio, Baggio, Baggio e Italia, tutti a darmi pacche sulle spalle e a ridere di me. E ovviamente io non capivo assolutamente che cosa fosse successo o perché, ma avevo la mia sensazione a pelle che all'improvviso io non ero più il nemico, non ero più l'occidentale, il bianco, l'infedele, ero un disgraziato come loro, ero uno da prendere in giro, non mi stavano più minacciando.
Quel giorno, ma io l'ho saputo molto dopo, Roberto Baggio, a Pasadena, negli Stati Uniti, praticamente dall'altra parte del mondo, aveva sbagliato un rigore e l'Italia aveva perso la Coppa del Mondo contro il Brasile. Una tragedia per molti, ma io, in quel preciso momento, grazie a lui, ero diventato un semplice sfigato. Non ero più un occidentale fortunato e quindi un nemico, ero un umiliato, ero uno come loro. Potevano ridere di me. Così Baggio, senza saperlo, mi ha salvato la vita. E io, e anche l'ingegnere che era con me, siamo potuti arrivare alla centrale elettrica. Abbiamo svolto il nostro lavoro e siamo rientrati a Sanà e da lì a casa in Italia. Sono passati molti anni e ho raccontato molte volte questa storia, ma purtroppo non sono mai più tornato in Yemen.
Mia madre sfogliava novella 2000 ed io ai suoi piedi leggevo Proverbi. Avevo 10 anni, ma pensavo già alle donne. E chiuso nel mio bagno, amavo Edwige Fenech. A scuola i ragazzi giocavano al calcio. Ed io sul muretto citavo Berlin. Avevo 16 anni, ma pensavo solo al sesso. Poi vidi le sue labbra e me ne innamorai. Le scrissi più o meno 200 poesie. La prima diceva così: amami come se fossimo ancora in quel bar di Berlino a fumare pomo. Amami come quella volta all'esse lunga, quando in preda alla fame rubammo una baguette.
Il titolo di questa puntata è un titolo che ho particolarmente a cuore perché io mi ricordo moltissimo quei giorni del 94, del mondiale negli Stati Uniti, perché mi ero appena diplomato e con un amico eravamo andati nella sua casa a Viareggio, anzi a Torre della Puccini, e con la sua macchinetta eravamo sbarbati la sera in cui vincemmo contro la Nigeria grazie ai gol e all'estro e alla meraviglia di Roberto Baggio. Ci facemmo tutto quanto il viale di Viareggio cantando e suonando e strombazzando con la sua mini, cantando "Non è un miraggio, Roberto Baggio". E il fatto che questa storia abbia di fatto salvato la vita di Michelangelo mi ha entusiasmato tantissimo. Pronto, ciao Michelangelo, buongiorno.
Buongiorno, ciao.
Come stai innanzitutto?
Bene, grazie.
Che cosa stai facendo adesso nella tua vita, Michelangelo?
Adesso io lavoro con alcuni soci, abbiamo una piccola società di consulenze tecniche e di rappresentanze industriali.
Quindi diciamo viaggi meno di
quanto... Nel mondo dell'ingegneria.
Ok, viaggi meno di quanto hai viaggiato precedentemente.
Sì, per lavoro molto meno, al di là del fatto che nell'ultimo anno non viaggio nessuno.
Beh certo, no, al di là di questo. In quanti posti sei stato? Oppure tu sei uno di quelli a cui bisognerebbe chiedere in quanti posti non sei stato?
Sono stato in tante parti del mondo, un po' di Medio Oriente, più da giovane, un po' di Centro e Sud America e Nord America dopo, un po' di Asia, poca Africa. In realtà.
Senti, lo Yemen, tra l'altro lo Yemen è al centro di una guerra terribile di cui si parla pochissimo in questo periodo, ci sono veramente milioni di persone alla fame e bisognerebbe sapere qualcosa di più. Io però a te vorrei chiedere se era veramente così bella come la racconti, cioè Sanà era un posto così incredibile, tu la paragoni a Venezia.
Sanà era un posto, non ci sono mai più tornato, per cui non so, mi dicono che hanno costruito molto brutto, ma era un posto assolutamente straordinario, una città di fango e alabastro, con queste mura di fango molto alte, questi edifici a moltissimi piani, tutti diversi uno dall'altro, e assolutamente straordinario, un insieme all'epoca poi ancora non toccato, voglio dire c'erano tanti fili elettrici volanti da tutte le parti, però era abbastanza come era proprio medioevale, il centro, naturalmente il centro storico, era proprio come nel Medioevo, era un mondo che sembrava un po' tirato fuori da una favola, il centro della capitale.
Senti, tu hai avuto veramente paura però in quell'occasione?
Sì, all'inizio, le prime ore sono state orribili, nel senso, noi non parlavamo, io assolutamente non parlavo la lingua, e avere davanti questi ragazzi molto giovani, evidentemente rabbiosi, evidentemente io ero un bianco occidentale, un nemico per definizione, insomma, essere semplicemente insultati, sputato addosso, spinti con la canna del fucile, del Kalashnikov, quello che usavano, contro un muro, e lasciato lì, e all'inizio era proprio come la sensazione che fosse basta, che di lì non me ne andavo, ecco.
Quanto è durato, scusami?
È durato 3 giorni.
Wow.
Il terzo giorno è stato il giorno nel quale poi siamo usciti, ma le prime ore sono state terribili. Poi ci hanno chiusi in una specie di un ricovero delle pecore, un ovile, una costruzione di pietra col pavimento di terra battuta piena di popolo di pecora, con una specie di cortiletto sul dietro, e ci hanno lasciati chiusi lì. E non sapevi cosa succedeva, non sapevi come sarebbe andata a finire, non c'era niente di cui comunicare. Ci hanno dato qualcosa da mangiare a un certo punto, che era un buon segno chiaramente, e poi man mano che passano le ore uno ragiona, cerca di capire come andrà a finire, comincia a pensare forse qualcuno mi cercherà, però all'inizio la paura terribile.
Immagino. Senti, tra l'altro mi diverte molto quello che ci hai raccontato poco fa a voce, il fatto che tu dici: io ero passato dall'essere un nemico ad essere un disgraziato come tutti, come se il fatto di mettere a fattor comune il fatto che siamo tutti in fondo dei disgraziati, cioè siamo tutti degli sfigati, ci renda un pochettino più simili.
Assolutamente sì, ma è proprio quello, perché poi io ovviamente in quella situazione non sapevo che cosa era successo. Quando ci hanno tirati fuori, è venuto questo vecchio capovillaggio, loro lo chiamavano Sheikh, ma insomma un pastore più vecchio e più autorevole degli altri, ha cominciato a darmi pacche sulla spalla e a ridere e a dire: Baggio, Baggio Italia.
Tra l'altro tu non sapevi niente di quello che era successo a Pasadena, che aveva sbagliato il rigore col Brasile.
Non sapevo cosa era successo, perché ero lì e non avevo la più pallida idea, e non mi era neanche venuto in mente in quel momento.
Certo, ovviamente, anche perché Baggio, esatto, non è proprio istintivo.
Cosa volevano?
Sì.
Però erano diversi, capisci? All'inizio tutta quell'ostilità, quel proprio sentimento di essere nemico per definizione, perché sei nato nemico, perché sei bianco, perché sei occidentale, perché sei vestito diverso. Non, ovviamente non gli avevo fatto niente, ma...
Sì, no, ma certo, è ovvio, è quello che rappresentiamo, non quello che siamo.
Di colpo ero uno che lì... di cui loro ridevano, che ero più sfidato di loro, più
tra l'altro
uno da prendere in giro.
Michelangelo, a questo proposito, e poi purtroppo devo salutarti, ho fatto questa riflessione. Immagino che, insomma, Roberto Baggio, che peraltro è una persona eccezionale, è uno dei pochi sportivi che rappresentano ancora qualcosa al di là del mondo dello sport, forse l'ultima icona vera che è rimasto nel nostro calcio o nel mondo dello sport in generale. Immagino che Roberto Baggio, quando pensa a quel giorno, che era il 17 luglio del 94, me lo ricordo benissimo, lo pensa come un giorno terribile, perché di fatto abbiamo perso un mondiale per un rigore anche sbagliato da lui. Mi piace pensare che lui possa sapere, qualcuno glielo possa raccontare, se magari qualcuno ascolta e lo conosce, che quel rigore sbagliato ha salvato la vita dall'altra parte del mondo a una persona. Immagino che questa cosa forse potrebbe fargli piacere. E detto questo, ti ringrazio molto per la storia e ti auguro in bocca al lupo per tutto.
Grazie mille. Sì, sarebbe proprio bello se lo potesse sapere.
Chissà.
È come una specie di riscatto alla
esatto. Grazie ancora, Michelangelo, a presto, buona giornata.
Grazie, ciao.
Sole sul tetto dei palazzi in costruzione, sole che batte sul campo di pallone,
e terra e polvere che tira vento, e poi magari piove. Mino cammina che sembra un uomo, con le scarpette di gomma dura, 12 anni e il cuore pieno di paura. Ma Mino non aver paura di sbagliare un calcio di rigore, non è mica da questi particolari che si giudica un giocatore. Un giocatore lo vedi dal coraggio, dall'altruismo e dalla fantasia.
Davvero sarebbe bello che in qualche modo Roberto Baggio conoscesse questa storia, cioè sapesse che tutto sommato quell'errore è servito a qualcosa, è servito addirittura a salvare una vita. Ora ascoltiamo Le Borse in diretta e poi torniamo a raccontare, sempre qui, Linee d'Ombra.
Linee d'Ombra.
È nato il genio che ci farà felici. Questo è il titolo del quotidiano La Repubblica del 20 giugno 1990. Il giorno prima c'è stata la partita allo Stadio Olimpico di Roma, Italia-Cecoslovacchia, una partita inutile ai fini della qualificazione. Diventa però imprevedibilmente la data di inizio della leggenda mondiale di Roberto Baggio. Dopo 78 minuti giocati così, Baggio riceve palla da Giannini, prima della linea di metà campo. È defilato a sinistra, spalle alla porta. La controlla, si gira e dopo un'occhiata alla metà campo avversaria restituisce subito palla al capitano della Roma, quasi con deferenza. Giannini però crede nel suo movimento anche più di lui e lo serve di nuovo in profondità. Baggio riceve col sinistro e quando accelera piegandosi lievemente verso destra è come se il campo si inclinasse di colpo. La palla sembra procedere attaccata al piede, per volontà propria o per gravità. Il primo ad accorgersi che sta per succedere qualcosa di eccezionale è il mediano cecoslovacco che a 30 metri dalla porta si lancia in una scivolata disperata, come se presagisse che superata quella soglia non ci sarà più modo di interrompere l'azione. Baggio non sembra nemmeno accorgersi degli 80 kg che piombano da dietro. Senza cambiare velocità e senza smettere di guardare davanti a sé, fa un saltino, evitando l'intervento e continuando a puntare alla porta avversaria. Tra lui e il portiere resta lo stopper, che continua ad arretrare a passettini convulsi, senza avere idea di cosa fare. Baggio gli piomba addosso, poi finge di andare a sinistra, ma con un passo da milanghiero cambia direzione, aprendosi un varco per spiazzare il portiere con un destro secco. Da quel giorno lì, la carriera di Baggio cambia per sempre. Con questo gol si apre un arco di 4 o 5 anni, approssimativamente da Italia 90 a USA 94, in cui Baggio accede a un livello di fama diverso da quello strettamente sportivo e diventa una vera e propria star globale. In una puntata che si intitola Non è un miraggio Roberto Baggio, la seconda storia è la sua, è la storia che è stata raccontata in un libro meraviglioso che si intitola Roberto Baggio, avevo solo un pensiero, scritto da Stefano Piri, pubblicato qui in Italia da 66th and Second. State con noi. Le regole di uno sport, come il calcio, provvedono a una sistemazione efficiente dei nostri desideri. C'è la vittoria, c'è la sconfitta, c'è il gol fatto e quello sbagliato. Sappiamo benissimo come reagire al verificarsi di queste circostanze, il che è davvero molto rilassante. Se però Baggio è un campione tanto coinvolgente è perché la sua storia contiene ambivalenze molto più simili alla vita reale che allo sport. I suoi successi preparano come sempre qualche ferita o qualche malinteso col mondo. Le sue sconfitte lavorano per vie misteriose alla sua grandezza. Perdendo apposta con la Cecoslovacchia, infatti, gli azzurri avrebbero passato il turno da secondi nel girone, incontrando, agli ottavi di finale, la squadra senz'altro più debole del lotto, il Costa Rica. Con la vittoria firmata da Baggio, finiscono invece nella metà più dura del tabellone, con Brasile, Argentina, Spagna, Jugoslavia e Uruguay, e soprattutto col rischio di incontrare, in un'eventuale semifinale, l'Argentina a Napoli, a casa di Maradona. Siamo l'Italia. Il modo in cui pensiamo noi stessi ha sempre avuto a che fare con l'arte di arrangiarsi, con l'essere bravi ma anche furbi, con l'ottenere il massimo risultato col minimo sforzo. E così, tra le righe degli articoli che elogiano Baggio e la squadra di vicini che hanno voluto giocarsela fino in fondo e dare tutto, non è difficile percepire qualche riserva. Bravi, per ora, ma speriamo di non pagarla più tardi. Agli ottavi contro l'Uruguay e nei quarti contro l'Irlanda, Baggio è confermato titolare con Schillaci e continua a increspare il campo con raffiche di puro talento, come la discesa che porta al gol decisivo di Schillaci contro gli irlandesi. Si va a Napoli per la semifinale, proprio contro l'Argentina di Maradona. Vicini restituisce la maglia da titolare a Vialli. E siccome Schillaci nelle notte magiche è intoccabile, in panchina siede Roberto Baggio. Il resto è storia nota. Il pareggio nei tempi regolamentari, Baggio che entra a un quarto d'ora dalla fine e nei supplementari sfiora il gol su punizione, fa espellere Giusti, mette il panico alla difesa albiceleste con un paio di serpentine delle sue e poi segna anche il suo rigore. Ma non basta e l'Italia viene eliminata. Nella finalina contro l'Inghilterra Baggio fa ancora in tempo a dare un saggio della sua capacità di danzare sul ghiaccio in area di rigore, rubando palla al portiere e poi depositando in rete dopo un dribbling secco, quasi sulla linea di porta. Tre giorni dopo la finale all'Olimpico, che l'Argentina perde contro la Germania dell'Ovest, uno stadio torna ad animarsi e a proiettare luci e baccano nell'arietta indolente di Roma di luglio. Stavolta però si tratta del Flaminio, dove va in scena Madonna per la tappa italiana del Blonde Ambition, il tour di Like a Prayer. Madonna è la più grande pop star al mondo. Ha appena pubblicato il suo album più importante, che contiene tra le altre Like a Virgin e Material Girl. Il vicariato di Roma ha chiesto l'annullamento del concerto, giudicando Madonna eretica e irriverente e la sua musica blasfema e deviante. Sulle tribune del Flaminio però ci sono tutti, Monica Vitti, Valentino, Marta Marzotto, Edwige Fenech, il sindaco di Roma, Franco Carraro. Al momento di cantare Causing a Commotion, una canzone sugli opposti che si attraggono, Madonna indossa una maglia della nazionale, annodata all'altezza dell'ombelico, con stampato sulla schiena il numero 15 di Roberto Baggio. A fine canzone c'è uno scontro coreografico con le coriste e Madonna adatta il copione ai gusti del pubblico di stasera. Credono di essere più forti di me, ma si sbagliano. State al vostro posto, io sono italiana e le italiane non le ferma nessuno. Urla nella maglietta numero 15. Il pubblico esulta come un gol. Salta fuori anche uno striscione che dice Forza Baggio. Se l'ingresso di Baggio nella cultura pop globale necessitava una liturgia, un battesimo, lo ha avuto quella sera. Passano 4 anni, arriviamo a Pasadena, al giorno della finale di USA 94 contro il Brasile di Romario. È un Brasile atipico, uno dei meno ricchi di fantasia e più europei nello stile di gioco della storia del Brasile. La stella è senza dubbio Romario, capocannoniere della Liga con 30 gol in 33 partite, attaccante unico nel vero senso della parola. Tozzo, ma dotato di grande elevazione, rapidissimo, ma solo su distanze molto brevi, altrimenti troppo statico e svogliato per competere coi difensori. La finale si disputa il 17 luglio 94 al Rose Bowl di Pasadena per esigenze televisive alle 12.30. Ci sono 36 gradi e il 70% di umidità. In Italia è ricordata come una partita brutta, compromessa da quel caldo soffocante. Nel resto del mondo è ricordata come una partita dominata dal Brasile, che prova in tutti i modi a segnare e non ci riesce, un po' per sfortuna e un po' perché si scontra con quella che senza esagerare possiamo definire una delle più grandi prestazioni difensive della storia del calcio, quella di Franco Baresi. Il capitano del Milan e della Nazionale per 120 minuti non si limita a togliere dal campo Romario, ma si materializza senza sosta ai tre lati dell'area di rigore, respingendo un'infinità di palloni, come una presenza maligna partorita dagli incubi dei brasiliani.
Arrivammo a Los Angeles, non potevo allenarli perché i massaggiatori mi dissero che non c'erano più i muscoli. Quindi il venerdì riposammo, recuperai un grandissimo giocatore che non avevamo avuto per tutto il campionato del mondo, che era Franco Baresi, fu un azzardo, ma avevamo Costa Curta che aveva disputato un ottimo campionato del mondo, un grande campionato del mondo, che era stato squalificato. Chiesi a Franco se la sentiva e lui mi disse quello che pensa lei, e io pensai di farlo giocare.
Baggio, lo sapete, al momento della verità dice a Sacchi che se la sente di giocare. Va in campo, ma non è il Baggio delle ultime partite. Trotta per 2 ore nel verde allucinato del prato di Pasadena senza incidere. Non ero infortunato, dice, ero solo stanco come tutti gli altri. Lo ripeterà fino alla nausea negli anni successivi. Non gli va che si dica che non è stato in grado di valutare le proprie condizioni, che si è lasciato ingolosire dalla partita più importante della carriera, anteponendo al bene della squadra il proprio desiderio di entrare nella storia. La partita finisce 0-0 e quello dopo è storia. Magari non riuscite a richiamare alla mente con precisione la sequenza del rigore sbagliato da Baresi. Probabilmente avete scordato che quando Baggio va sul dischetto, Pizzul dice «abbiamo ancora una tenue speranza», perché la situazione è già compromessa dall'errore precedente di Massaro, che ha tirato così lento e centrale che in partita Taffarel probabilmente avrebbe bloccato il pallone invece di respingerlo. Non è detto che vi ricordiate che se anche Baggio avesse segnato, ai brasiliani sarebbe bastato realizzare il rigore successivo per diventare campioni del mondo. Del rigore più famoso della storia del calcio italiano, quello di Roberto Baggio, invece tutti abbiamo in mente la sequenza filmata. Abbiamo anche 2 o 3 immagini come quella di Baggio con le mani sui fianchi, la testa bassa, mentre alle sue spalle i brasiliani in riga esplodono in un'esultanza definitiva. Baggio ripeterà in più occasioni di avere calciato tranquillo, a botta sicura, di avere perfino avuto una buona sensazione al momento del contatto del piede con il pallone e di non avere idea del perché la traiettoria si sia alzata in quel modo. È difficile credergli, naturalmente. Baggio calcia male e spedisce la palla alle stelle, ed è impensabile, proprio perché è Roberto Baggio, che non se ne accorga. Del tutto plausibile invece che con gli anni abbia deformato in buona fede il ricordo. Indipendentemente dall'eziologia dell'errore, è inevitabile chiederci cosa sarebbe successo se quel rigore fosse entrato, se l'Italia sarebbe diventata campione del mondo trascinata da un singolo giocatore in misura simile, forse solo, a quanto accaduto all'Argentina dell'86 con Maradona. Se oggi ricordiamo Baggio come uno dei 2 o 3 talenti più nitidi nella storia del nostro calcio, come lo ricorderemmo con quella vittoria? Possiamo addirittura immaginare che la tradizionale disputa tra sostenitori di Pelé e Maradona per il titolo di più grande calciatore di sempre sarebbe arricchita da un terzo autorevole partito? E ancora, si può entrare nella storia come un campione assoluto, come uno tra i più grandi di tutti, se la partita più importante della tua vita l'hai persa? È un'idea, quella di un campione senza vittoria, che ha qualcosa di liberatorio, di trasgressivo, ma anche qualcosa di utopistico, come l'amore senza il possesso. Restando nella Hall of Fame del calcio italiano, per la sua classe straordinaria, ma anche con la foto sbagliata, quella di rigore a Pasadena, Baggio riesce però in un'impresa ancora più singolare della vittoria di un mondiale: educare un popolo che per costituzione non sa perdere alla nobiltà della sconfitta. È uscito proprio nel febbraio di quest'anno questo libro da cui abbiamo tratto questo passaggio meraviglioso, ve lo ricordo, l'ha scritto Stefano Piri, si intitola Roberto Baggio, avevo solo un pensiero. È pubblicato in Italia da questo editore che racconta delle storie straordinarie, si chiama 66th and Second. Il nome non è facilissimo, ma per capirci sono gli stessi che hanno pubblicato un bellissimo libro che si chiamava Giorni Selvaggi, un libro che ha vinto il premio Pulitzer, scritto da questo surfista di fatto per filosofia, una storia meravigliosa che racconta dei primi surfisti degli anni 60, si chiama William Finnegan in quel caso. Invece vi ricordo il libro di Stefano Piri, si intitola Roberto Baggio, avevo solo un pensiero. Ora ascoltiamo Le strade in diretta e poi torniamo a raccontare la nostra storia di Antonio Cocco.
Linee d'ombra.
Nella nostra storia di Antonio Cocco siamo ormai in trincea, ci siamo arrivati, le sue parole sono quelle di un combattente ormai, sono quelle di un militare, non sono più quelle di un ragazzino spaurito che vuole tornare a casa. o meglio si nasconde sempre nelle sue parole qualcosa, quando soprattutto chiede al padre a cui scrive di ricordarlo nei giorni festivi, tra l'altro, perché si parla di giorni che sono grosso modo questo. La lettera è datata 6 dicembre 1952, quindi parla delle feste, parla del Natale, parla dell'Epifania, ma siamo veramente da tutt'altra parte. Ormai siamo in Indocina, siamo in mezzo al fango a combattere. Na San, 6 dicembre 1952, papà carissimo. Spero mi scuserai se non t'ho scritto prima, ma t'assicuro che mi è stato assolutamente impossibile. Lo stesso giorno che ti scrissi l'ultima mia, sono uscito in pattuglia e l'indomani, come sono rientrato, abbiamo fatto saltare il posto munizioni. Pressati da 2 reggimenti di Viet Minh, abbiamo ripiegato per circa 80 chilometri. Inutile ti scriva com'è stata la ritirata. Basta pensare agli 80 km in montagna in mezzo alla giungla in 2 giorni. Avrebbero potuto attaccarci e fare un macello, ma non si sa perché non l'hanno fatto e Dio mi ha dato la forza di tirare avanti sino al campo d'aviazione. Il peggio è che, come siamo arrivati al campo base di Son'a, stanchi, sporchi, stracciati, ci attendevano altre compagnie di legionari e ci siamo appostati sopra le montagne per protezione del campo d'aviazione. Qui, naturalmente, era tutto da fare. Blocos, dei bunker sotterranei scavati nel terreno, trincee, piantare quel dannato filo spinato, insomma 8 o 9 ore al giorno e sotto il sole che ti brucia le corna. Pensa che alla notte invece fa freddo. Ci hanno attaccato 2 volte molto seriamente, ma eravamo ben piazzati e con l'aiuto dell'artiglieria se ne sono andati via. Giorno e notte si vive con ansia, perché non sappiamo cosa fanno i fratelli scalzi. Sinora non mi è capitato nulla e spero che il buon Dio abbia misericordia e mi aiuti. Molto probabilmente passerò qui Natale, Capodanno ed Epifania, tutte feste tanto care da noi. Purtroppo ci sarà un vuoto. Per la prima volta nella mia vita non sarò presente alla lettura delle letterine. Ad ogni modo, spero che tra la gioia di quelle meravigliose feste pensiate un po' anche a quel tizio che dorme per terra, nella trincea, con un occhio chiuso e l'altro aperto e quel cuore sempre sospeso. Oggi nevica. Pensa, 3 ore fa faceva caldo da crepare. E così si lavora poco e io posso sbizzarrirmi come voglio a scrivervi. Solo che fa freddo e non ho che una camicia e un paio di pantaloni. Il resto l'ho buttato, ritirata facendo. Mi dispiace di non aver saputo prima dell'amico di Giovanni. Avrei potuto andare a trovarlo nei giorni di stop che feci a Saigon. Ad ogni modo, oggi o domani gli scriverò.
Giovanni Zanella è un cugino di Antonio. Conte era amico di Giovanni Zanella. Il dottor Luigi Conte, che poi rintraccia Antonio, gli scrive, che gli dice viene nel Vietnam, su in Indocina, un giornalista famoso, eccetera, parla con lui, raccontagli pure, eccetera, eccetera, che poi il giornalista non è più arrivato.
In quanto a correnti contrarie o cambiamenti di idee non temere, sono saldo nei miei principi e difficilmente mi potranno smuovere. Non scrissi a mamma perché temevo di spaventarla, ma vedo che è più forte di quel che supponevo. È la fede molto grande che vi regge, ne sono certo. E anch'io, sai, spesso credo che sia la stessa cosa nei miei riguardi. Ti abbraccio e ti bacio. Tony.
Quiet nights when summer had arrived.
chiudiamo ricordando che potete riascoltare tutte le puntate di Linea d'Ombra in podcast sul nostro sito o su qualsiasi app utilizziate per ascoltare i vostri podcast, ma vi ricordiamo soprattutto dello speciale di Capodanno di Linea d'Ombra. L'ultima ora del 31 di dicembre 2020 la passeremo insieme con le vostre storie. Quali storie? Storie che non avete raccontato a nessuno in questo 2020, cose non dette, segreti che non avete confessato per i mille motivi che questa pandemia ha creato intorno a noi e per i motivi che hanno stravolto la nostra vita. Se volete invece condividere quelle cose non dette in questo 2020, fatelo nell'ultima ora del 2020, mandandocele via mail a linedombra@radio24.it oppure con un audio WhatsApp al 331 57 55 721. Grazie a Danita Panizza, grazie a Luca Micheli, a Paolo Corleoni e a Mauro Pescio. Diamo la linea al GR e noi torniamo domani puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!